Ma allora, diciamo che adesso siamo in una fase davvero iniziale, appunto adesso siamo arrivati alla terza assemblea riunione, insomma. E quindi, come dicevi bene tu prima, si è in una fase un attimo di conoscenza tra di noi, anche perché appunto poi c'è gente diversa, si è affacciata e appunto siamo tutte persone che arrivano da contesti differenti, contesti sia dal punto di vista lavorativo e sia anche dal punto di vista, sempre c'è gente che è di Torino, c'è gente che si è trasferita da altre parti d'Italia, c'è gente che lavora in un contesto metropolitano, gente che lavora in provincia piuttosto che in campagna, quindi nel senso sono realtà che hanno problematiche differenti, sia anche dovute all'estrema frammentazione che insomma nel corso degli anni è avvenuta in ambito lavorativo e sia anche perché proprio si hanno esperienze diverse. La cosa che è interessante è che tipo in comune ci sono una serie di problemi che vanno da uno sfruttamento, da vari episodi di oppressione da parte dei capi, da parte anche degli altri colleghi, purtroppo. Ci sono tanti casi di solitudine, ci si sente anche impotenti, non soltanto perché tipo te lo impone chi ti ha fatto un contratto, chi insomma non ti ha fatto un contratto ma ti fa lavorare, ma anche da chi ti sta a fianco, che invece insomma ad essere solidale ti fa le scarpe. Però nel senso queste sono tutte brutte, vabbè, di ritrovarsi adesso soltanto per 3 volte, però di ritrovarsi lì, secondo me è una cosa interessante perché comunque insomma, si è consapevoli del fatto che insomma, l'ambiente lavorativo ha un sacco di cose sbagliate, che non sono giuste, e che insomma c'è una rabbia, una giusta rabbia verso questi aspetti, e che si riconosce il fatto che si è da soli, e che da soli appunto non si riesce a fare più di tanto se non smattare e basta, e quindi c'è la necessità di riuscire a rimettere insieme dei pezzi, a trovare contatti, e che quindi c'è bisogno di unirsi per appunto andare contro a queste situazioni di sfruttamento. E appunto adesso, come dicevi anche tu, si inizia a parlare di iniziative anche un po' più pratiche, o insomma da fare in solidarietà a chi decide di ribellarsi. E si sta anche pensando di fare qualcosa in vista del 1º maggio, visto che è un appuntamento imminente. Quindi l'invito è sì, sia quello di inviare insomma, la propria testimonianza di sfruttamento in ambito lavorativo, insomma, ai contatti che ho detto prima, però sì, di
C'è una
partecipare alla
mail.
prossima riunione.
E dicevi la prossima assemblea quando sarà?
Martedì alle 19, inviato il legno 83, e comunque sì, anche di controllare prima, poi verrà anche detto alla radio, però in linea di massima sì, l'appuntamento è quello.
Allora, questi erano i compagni dell'assemblea torinese da soli. Vince il padrone. Noi ci dobbiamo anche scusare perché abbiamo dei problemi di connessione. Vedo che è saltata già diverse volte. In verità, anche oggi sentivo di avere dei problemi nella ricezione del segnale. Non so da cosa derivi il problema, se è nostro qui di connessione o se è un problema che ha lo streaming in radio. Questo non lo so. Nel frattempo vi mando il prossimo pezzo che sono i Devil Makes 3 Dynamite.
Taking the pain off these walls, watching every single aspiration just fall. Why can't it be like it is in my dreams? Why fly through the sky but ain't got no
adesso commentiamo un po' sulla telenovela che da alcuni giorni si è scatenata sul paese di Chiomonte. A Chiomonte si va alle elezioni comunali, elezioni amministrative, e sino a pochi giorni fa si pensava che le liste presenti fossero due liste, peraltro tutte e due, perché un po' del paese o dei dintorni, sa, entrambe espressione di chi ha sempre governato in questi anni, poi al di là delle piccole virgole, che poi piccole non sono, e di interessi che dietro ci stanno, che piccoli non sono, e poi a un certo punto si scopre che si presenta una terza lista che viene definita dalla stampa, un po' da tutti, una lista notav, e lì scoppia il panico. E quindi le altre due liste, entrambe dichiaratamente sitav, anzi, che hanno impostato tutti i loro ragionamenti in questi anni, anche perché sia Lucrezia Bono che lo stesso Roberto Garbati, più sitav di loro non c'è nessuno. Lei, per chi non se la ricorda, è quella che stimolò anche la nascita dell'associazione varia lì in Prendoc, ne abbiamo parlato già in altri tempi, erano attualmente in maggioranza, quindi erano con col sindaco Oliver, che però pare non si possa più presentare, e a questo punto soprattutto la nostra fanciulla, che si è sempre dichiarata di sinistra, a sinistra nel senso di PD, ha chiamato i grandi capi, i grandi vecchi, quindi ha chiamato Chiamparino, ha chiamato Esposito e ha detto: qua bisogna a tutti i costi trovare una soluzione, perché se no potrebbero vincere i pericolosi notav. E ieri, tra l'altro, in alcune dichiarazioni di ieri, ma anche in alcune dichiarazioni che troviamo sulla stampa di oggi, che di nuovo a pagina 44, un titolone, lite tra sitav, il PD prova a salvare Chiomonte, ecco, viene proprio fuori come al di là del paese il tutto si stia giocando, e quindi la dice lunga su come queste persone siano interessate a una gestione del comune tutto, ma che in realtà proprio viene dichiarato, dicono: non possiamo perdere Chiomonte perché è un simbolo, se la prendono i notari, insomma, sarebbe un disastro. Grandi interventi quindi da parte di Chiamparino, da parte di Esposito, ma ad oggi pare che non si risolva proprio niente, perché Garbati da un lato dice candidato a sindaco di una di queste due liste, ma se volevano, e in particolar modo si rivolge a Lucrezia, dice: aveva solo da telefonarmi lei e non farmi telefonare dai grandi capi, e quindi potevamo fare un apparentamento, ma invece tutto si è lanciato sui grandi temi della politica, e quindi saltano fuori invece l'area diciamo centrista, non so come definire, comunque Forza Italia, tramite Daniela Ruffino, che tira fuori la carta che qualcuno mormorava in paese poteva già essere un'idea che girava, e quindi il Silvano Olivier, sindaco uscente, viene riproposto come mediazione. Questo sulla stampa di oggi, non so, insomma, le dichiarazioni che loro fanno formali non dovrebbero portare a questo, però dico, in paese si ride abbastanza, perché da mesi, insomma, soprattutto la lista della Lucrezia voleva essere la lista del nuovo, dei giovani, di quelli che erano lontani dalle vecchie beghe. E beh, si vede che invece adesso corre a chiedere aiuto proprio a più vecchi della politica di Chiamparino, di Esposito, non sappiamo chi, e chiede proprio a loro di tirarli fuori da questo impasse e di arrivare a un solo listone, che a questo punto sarà chiaro non ha nessun interesse alla salvaguardia del paese, ma l'unico interesse, come proprio hanno dichiarato, è il sitav e tutti gli interessi che ci stanno di mezzo. Il tutto sembra anche vedere uno scontro tra la Compagnia delle Opere ed altri interessi, perché Garbati lo dichiara chiaramente, che lui ha fatto i due volumoni sul paese, che è sostenuto dalla Compagnia delle Opere. Quindi, insomma, ancora una volta a me pare, poi sentiamo anche Giobbe cosa ne pensa, ma che, insomma, questi signori e signore che da sempre ci dicono che lo fanno per lo sviluppo del paese tutto, stiano rappresentando poi su un livello di un piccolo comune il peggio della politica nazionale che possiamo vedere tutti i giorni.
Sì, certo, compresi i personalismi, perché sembra appunto che Garbati non abbia nessuna intenzione di fare un passo indietro, al massimo sarebbe disponibile ad accogliere nella propria lista la Lucrezia Bono, però non sembra assolutamente voglia voglia tornare indietro. D'altra parte lui, insomma, uomo di una certa, insomma, ha avuto degli incarichi di rilievo, rappresenta sicuramente degli interessi, sono suoi comunque, anche se l'idea di Imprendoc sembra che sia stata di Lucrezia Bono, i soldi li ha fatti arrivare lui, quindi insomma sa, queste cose contano, e dice di non voler fare nessun passo indietro, ma le liste verranno presentate il 26 aprile, quindi vediamo cosa succederà qua, da qua al 26.
Potremmo ancora avere delle sorprese, ecco, ne dichiaro un'altra, perché insomma sempre, insomma, poi in paese si mormora, e soprattutto in una frazione che è quella della Ramà, che tale Remo, non metto neanche il cognome in questo momento, tanto che vuole capire, capisce che si presentò l'altra volta come super notav, deciso fino alla fine, fu eletto nella lista notav, e cosa ha fatto? Il classico salto della quaglia, e invece lo troviamo questa volta con Garbati, ma non pare che questo gli porterà grandi voti, perché se si è illuso che la frazione l'abbia votato perché era un abitante della frazione, beh, forse invece da quello che si sente è stato votato perché era notav, quindi stavolta non farà non avrà un gran successo.
E vabbè, poi vedremo questa, anche perché questa fantomatica lista notav in verità non si dichiara notav, si dichiara lontana sia dalle posizioni sitav che da quelle notav, quindi non so se questo sia uno stratagemma elettorale o meno, però insomma poi bisognerà vedere che cosa sarà in grado di fare, e anche ammesso che fosse la lista più notav del mondo, bisogna vedere quanto. Sicuramente sappiamo che sono sempre andati a prendere i comuni, guarda Salbertran, guarda Chiomonte, i comuni dove avevano sicuramente facilità di accesso ad ogni tipo di autorizzazione, dove hanno potuto spadroneggiare, ma insomma, per quanto una amministrazione comunale possa dare fastidio, non credo che comunque passi da lì la risoluzione del problema tal. Comunque,
no, assolutamente, questo è evidentissimo, non passa da lì, però magari, non per difendere, però magari un'amministrazione un po' diversa, non dico neanche, magari poteva dire qualcosa sul coprifuoco che viene imposto, non so se ne avete parlato nelle scorse volte,
la settimana scorsa,
e quindi, mentre invece manco su questo non ha detto una parola. La stessa che è capolista di questa lista, che è vero, come dice Giobbe, quantomeno tentò di difendere il museo archeologico, infatti uscì dall'amministrazione proprio per quello, quando lo vide trasformato in caserma.
E chi vedrà i movimenti in valle riguardo le elezioni sono parecchi, ci sono anche alcune analisi di cui dà conto anche la stampa, ovviamente ognuno dà la sua visione, però effettivamente del fatto che i 5 Stelle, che proprio sul movimento notav e sulla Valsusa hanno basato la loro nascita, il loro exploit, sembra che insomma non presentino quasi nessuna lista se non due, chi parla di mimetismo, chi parla di scelta politica, chi parla di impossibilità, chi parla dal punto di vista di 5 Stelle nel termine, insomma, come una cosa di rispetto anche verso le liste, dice noi siamo prima, non le, quindi se dobbiamo fare una lista notav sarà una lista notav e non una lista 5 Stelle, staremo a vedere. Io aggiungo solo come nota di critica che, come sempre, quando si è sotto le elezioni invece viene a scomparire qualsiasi attività del movimento, che sembra in qualche modo, anche se non è, viene detto, insomma si vede, sotto elezioni sembra quasi impossibile fare qualsiasi cosa, quindi speriamo passino in fretta e
si torni a fare le lotte.
Alemania, un ex latifondo di terra che si trovano nello stato di Oaxaca in Messico e occupato e autogestito dal Comitato per la difesa dei diritti indigeni, CODEDI, organizzazione di comunitaria. Ne parliamo perché, come dicevamo, venerdì ci sarà una presentazione e una proiezione alla credenza di Bussoleno, e perché la Blackout House qui in via Cecchi 21/A, mentre invece sabato sarà. Bussoleno alla credenza, poi daremo meglio. Salutiamo il nostro ospite che dovrebbe sentirci. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e tutti.
Ok, ti sentiamo anche noi abbastanza bene. Non ho introdotto più di tanto, hai sentito, eri anche tu in linea, quel poco che ho detto riguardo a Finca Alemania. Ci piacerebbe che un po' ci parlassi di qual è la necessità di andare ora a parlare di questo argomento, e poi magari ci perderemo un attimo nel sapere un qualcosa di più della Finca Alemania e della situazione che c'è sul posto.
Sì, allora, grazie ovviamente per la telefonata. E praticamente una piccola correzione iniziale: da quest'anno gli ettari di terra sono 600, diciamo che ormai la finca sono sempre di più le comunità che aderiscono al CODEDI, e quindi la finca si sta allargando e è riuscita a occupare anche ulteriormente 300 ettari in più, che insomma male non fanno.
Multitox.
Questo è importante.
Il documentario che andremo a girare è frutto delle riprese che corso in Messico, nella nostra penultima carovana, e praticamente andranno a mettere focus su una delle tante realtà, delle tante organizzazioni indigene che ci sono in Messico, che continuano a combattere per rivendicare la propria autonomia territoriale e a per difendersi dai continui attacchi delle imprese straniere, nordamericane, europee e giapponesi, che tentano in ogni modo di cercare di imporre determinati tipi di grandi opere, tipo dighe o miniere, che andranno totalmente a devastare i territori dei popoli originari.
E scusami, ora, aggiungo subito, se non sbaglio, anche si parla di un canale tipo quello di Panama, lì vicino.
Sì, allora, per esempio, c'è questo nuovo progetto che si chiama Corridoio Transismico, che praticamente sta portando avanti pienamente il nuovo grande governo di sinistra cosiddetto di López Obrador, che è questo corridoio devastante di treni ad alta velocità, di cantieri, di dighe, che taglierà praticamente in due il Messico, dal porto di Veracruz al porto di Salina Cruz, quindi dall'Atlantico al Pacifico. E questo è chiaramente un regalo che López Obrador fa a Trump, per fare in modo che le imprese nordamericane possano scaricare le merci molto prima per farle arrivare dall'altra parte, evitandogli quindi di dover fare il giro attraverso il canale di Panama. Ora il problema è che queste cose López Obrador le fa attraverso un consenso chiaramente veicolato ad hoc, creato appositamente, perché è riuscito a creare delle consulte, dei referendum popolari dove, ma oltre a questioni magari importanti per lo Stato sociale, per il welfare, come può essere in qualsiasi socialdemocrazia, tipo sei d'accordo per l'aumento salariale, sei d'accordo all'aumento delle pensioni, riesce a infilarci anche queste piccole domande a cui inevitabilmente poi la gente al questionario va a votare sì, che stai parlando di salari, stai parlando di pensioni, però oltre a questi due o tre punti per lo Stato, il miglioramento dello Stato sociale, che è tutta poi una sfilza di opere terrificanti che andranno ovviamente a distruggere il tessuto sociale indigeno e i territori in Messico, e i milioni stanziati per questo corridoio transismico erano già stati stanziati molto prima della consulta popolare, giusto per appunto far capire quanto questi tipi di consulte spacciati per strumenti di democrazia siano in realtà un inganno colossale. Il CODEDI inizia a combattere intorno al 1998 proprio per cercare di impedire un progetto di un'impresa straniera che voleva deviare le acque del rio Copalita, che è il fiume più importante che scorre vicino alla comunità di Santiago Chanica, per deviarne l'acqua e mandarla verso Huatulco, dove ci sono i grandi resort dei ricchi. Il CODEDI nasce quindi a Santiago Chanica, ma ben presto si fa carico delle esigenze e delle problematiche di tutte le altre comunità, che piano piano iniziano a integrarsi, a entrare a far parte del CODEDI. Infatti prima si chiamava solo CODEDI Chanica, adesso si chiama solo CODEDI perché ne fanno parte oltre 52 comunità, e quindi alla fine arrivano insieme nel 2013 a occupare queste centinaia di ettari di terreno, che appunto è la finca Alemania, che inizialmente appunto voleva essere proprio una sorta di avamposto politico in cui creare una sorta di centro di capacitazione, una sorta di università popolare e autogestita da... anche di agroecologia, che cercassero anche di riprendere e di difendere determinati tipi di saperi indigeni, che poi dopo questo periodo di formazione i ragazzi delle varie comunità sarebbero tornati indietro nelle loro comunità d'origine per impartire quanto appreso alla finca, per impartire questi saperi e svolgere quindi un'attività relativa appunto per il servizio della... Ciò che è una cosa molto importante e continua a esserlo, proprio perché evita a questi giovani di dover migrare dalle loro comunità, andare a Huatulco a lavorare per i bianchi, a lavorare, perché indigeni quindi devono sottostare a un sistema che è quello messicano, improntato sull'apartheid, improntato sul razzismo, appunto lavorare a basso costo come manodopera altamente sfruttabile, mentre invece quello che riesce a fare la finca Alemania è riuscire a dare dignità e prospettiva a tutti questi giovani, altrimenti l'alternativa sarebbe o lavorare come schiavi o comunque il narcotraffico, e praticamente tra le due ipotesi non ancora sappiamo quale possa essere la peggiore. Col tempo la finca Alemania è cresciuta e è diventata, ripeto, un centro organizzativo molto importante che fa della finca forse l'unico baluardo oggi esistente in tutta la regione che possa permettersi di fare fronte e combattere gli interessi dei capitalisti e dei... aprire gli occhi agli abitanti di queste comunità sui pericoli che stanno per incombere sulla loro esistenza, dall'impianto eolico a pochi chilometri di distanza o alla miniera che si vuole costruire sul Cerro La Sirena, che sta proprio lì vicino. Sempre stavo parlando dello stato di Oaxaca, soprattutto della zona della Sierra Sur, che è una zona su cui il capitale estrattivo ha grandissimi interessi a riguardo. Quello che riesce a fare il CODEDI è appunto porsi come baluardo e anche porsi come unica alternativa di vita possibile a quella imposta dallo sfruttamento del sistema capitalista.
D'accordo, d'accordo. Quindi una domanda che ti volevo fare è di quante persone parliamo che vivono?
Allora, le persone con concretezza non te lo sappiamo nemmeno dire, stiamo parlando di oltre una cinquantina di comunità, siamo sulle 52-53 comunità che oggi fanno parte del CODEDI, e di queste comunità diciamo ci sono 8 compagni che a volte possono essere per comunità una ventina, una trentina, a volte magari solo 5. D'accordo. Però diciamo la geometria variabile a seconda della comunità d'origine.
Senti, in questi giorni ho visto un appello che voi avete fatto girare del 14 aprile, che c'è stato un attacco a una di queste comunità, visto che prima parlavamo di malavita e tutto, sai qualcosa di più? Ho letto che ci sono stati 5 feriti, insomma, quindi è una situazione insomma, pesante.
Quella che si è consumata l'altro giorno è stato semplicemente l'ennesimo attacco che viene portato avanti contro la Finca Alemannia, che viene portato avanti contro il CODEDI, proprio perché il CODEDI continua a essere una pietra, un sassolino nella scarpa agli interessi delle grandi multinazionali, anche e soprattutto perché l'autonomia, la lotta per l'autonomia ci mostra che è possibile una cosa ancora più pericolosa, il fatto che ci sia un'alternativa reale e concreta che si sta costruendo i libri. E c'è stato quindi questo attacco in cui stanno celebrando le nozze di un compagno del CODEDI, lo sta facendo nella cittadina di Santa Maria Huatulco, che si trova a qualche chilometro dalla Finca Alemannia, il primo centro abitato vicino alla finca, e verso la mezzanotte, a festeggiamenti quasi finiti, sono arrivati 15 persone che, provocando, hanno iniziato a pretendere di farsi dare da bere per forza. E poi hanno iniziato a picchiare le persone, a aggredirle con bastoni, con pietre, hanno causato diversi feriti, hanno distrutto tutte le vetture che si trovavano fuori dei compagni, che erano parcheggiati fuori dal luogo dove si teneva questo ricevimento. E qualche ora dopo c'è stato, pare che all'interno di questi giovani che sono vicini al mondo del narcotraffico, e ricordiamo in Messico è sempre andato di pari passo con le istituzioni, tant'è che non riusciamo mai a distinguere dove finisca l'istituzione e dove inizia il narcotraffico. Uno di questi 15 pare sia morto, è arrivata questa notizia. Ovviamente la versione orribile che ha dato il governo e che è stata riportata da diversi media nazionali messicani è che quest'unico morto era semplicemente una persona che era andata a questa festa del CODEDI e aveva chiesto una birra, e di colpo quelli del CODEDI si sono adirati, prendendolo a bastonate, schiacciandolo ripetutamente con un camioncino, cosa che assolutamente non è mai successa. Il CODEDI ha declinato ogni tipo di responsabilità, che questo morto ci sia o no nemmeno lo sappiamo, e c'è stata una cosa che ovviamente il governo cerca di portare avanti, questa menzogna, per cercare di creare confusione tra chi sia in realtà l'aggredito e chi sia in realtà l'aggressore. Quindi questa cosa è molto preoccupante e ci invita a tenere alta l'attenzione, perché è chiaro che può essere un grimaldello su cui cercare di innescare altri tipi di tensione nella zona.
Va bene.
Comunque di attacchi e di minacce ce ne sono costantemente, continue minacce di sgombero della Finca Alemannia, costanti minacce che arrivano direttamente sui cellulari dei militanti dell'organizzazione, minacce di morte stiamo parlando. L'anno scorso c'è stato anche un altro attacco a una camionetta che ritornava tra l'altro da un incontro politico a cui erano stati invitati dal governo stesso, dove il gruppo armato ha fatto fuoco su questa camionetta, sono morti 3 compagni, 2 dei quali minorenni. Ovviamente i bossoli ritrovati sono gli unici in dotazione alle forze armate messicane, quindi giusto per togliere ogni dubbio.
Sicuramente l'autodifesa della comunità è un altro delle questioni dell'autogestione, cioè non delegare la difesa, la
esatto,
sicurezza
certo.
A in questo caso allo Stato, ma o ai paramilitari o a chi per essi, ma sicuramente sappiamo che l'autodifesa in queste comunità è diciamo il fattore stesso che permette la sopravvivenza e la libertà.